Buonasera, buonasera a tutti, shalom, bentrovati, benvenuti. Stasera abbiamo un po' di cose da raccontare, ma prima di cominciare la lezione come di consueto, chiediamo di mettere qualche moneta in tzedakah e di dedicarlo ai nostri fratelli in Israele. Ringraziamo Hashem che tre di loro, Baruch Hashem, sono tornate a casa sane e salve. Speriamo che i prossimi escano senza dover liberare altri assassini. Speriamo che la liberazione dei nostri fratelli e sorelle sia totale, senza nessun tipo di scambio che possa poi magari in un futuro creare altri scompigli, chas shalom mai sia. Perciò faremo adesso il 20-121 come al solito per i nostri ostaggi, i nostri fratelli, in generale i nostri soldati, i malati, e mettiamo dentro anche Yitzhak Sufir ben Rina. La Mnatzeach Mizmor David Yanchah, Adonai B'yom Tzara Yezagev Hashem L'Yakov Yishlach Ezecha Mikodesh U'Mitzion Yisadeka Yizkor Kol Minchotecha Ve'olat Chedash Nesela Yitel Lecha Kirvavecha Ve'chol Atzatcha Yemaleh נר עננה בישועתך ובשם אלוהינו דגולים עלי אדוני כמישאלותיך אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו יענה בשמי כוסו בגבולות ישעי מנו אלף הרכב ואלף הסוסים אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר מה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד אדוני ישם נחייננו ויום קוראינו 121 שיר למעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני יצילך, על יד ימיניך יום השמש, לא יקר כברך בלילה. אדוני ישמורך מקור רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאת חוביך, מעתה ועד עולם, כדי נוסת פרגירי פוסן ריברי דירתמנט את השם, אל הרדנציוני פינאלי, אל הסלווסה פוסן ריברי, אמן, אמן, אל פיפרסטו פוסיבל, נשיא מקון, משיח צדקנו, אמן. Come vedete, se avete visto nel titolo della lezione, abbiamo messo che non ho vista qua, ma forse ancora lavoro. Questa sera la lezione è offerta da Milena Yatsuk, che vuole dedicare questa lezione per la guarigione a Rifua Shlema di Mas e di Giovanni e della mamma Marina. Speriamo che possano avere tranquillità, refuah shlema, guarigione, serenità nella vita. Due parole su Milena Yatsuk. Milena Yatsuk, io non l'ho mai conosciuta di persona, ma lei sono anni che segue le nostre lezioni. Lei ufficialmente lei non è neanche di famiglia ebraica, però ha una grande conoscenza dell'ebraismo. Ha una grande empatia per le mitzvot, per Hashem, per tutto quello che è Torah. E figuratevi un po', lei, anche se non ha il dovere, ha cominciato a dare sempre la sua decima dei suoi guadagni. Lei è un'infermiera in una casa di riposo e lei ha deciso che è giusto dare il 10% dei suoi guadagni in tzedakah, in beneficenza, che sia un centro di studio, dove sia. Ripeto, lei non ha l'obbligo, non è di famiglia ebraica. Abbiamo un'altra persona qua tra di noi, ma per privacy non faccio il suo nome. Anche lui non è di famiglia ebraica, ma è sempre attento a dare la sua decima in tzedakah. Wow, questo è veramente è molto, mi fa onore ed è molto bello perché la tzedakah è importantissima. La Sadaka tiene una delle mitzvot che tiene il mondo in piedi e così via. Perciò possa Hashem dare le fuasce le mani a queste persone e dare a voi, rendervi merito di quello che fate, perché quando non sei obbligato a fare qualcosa e lo fai sicuramente il merito è maggiore. Perciò impariamo tutti a avere questa idea di dare Sadaka, perché quando una persona dà Sadaka, Hashem lo aiuta indietro ancora di più. Perciò grazie Milena Yatsuk e grazie a tutti quelli che durante l'anno ci aiutano ad andare avanti con le spese delle nostre registrazioni, del sito, di tutti i nostri, quello che facciamo per divulgare parole di Torah. Ok, stasera, adesso in questo momento, è anche il 24 di Tevet, Havdalah Tevet, che è la data della dipartita del primo Rebbe di Lubavitch, colui che ha scritto il Tanya, l'Alter Rebbe o il Balatanya, come lo conoscete voi. E stasera è la sua dipartita. Molto brevemente, noi, tanti di voi studiano il Tanya e invito altre persone presenti a studiare il Tanya. Ci sono delle lezioni in italiano, noi sulla mia pagina di Facebook e anche su YouTube mettiamo sempre ogni settimana la lezione registrata di Tanya in italiano ed è una lezione bellissima di Rav Haddad, un mio coetaneo che parla benissimo, conosce la materia in modo veramente profondo e lo sa esporre in modo semplice con tante storie, perciò vi invito a seguire le lezioni quando sono postate in differita. Essendo stasera la ricorrenza del Tanya, parleremo un po' prima della Parashah, parleremo un po' di lui e racconteremo qualche storia su di lui. Innanzitutto il Tanya è il libro che ci insegna di come conoscere le persone, di come conoscere la nostra anima, di non guardare una persona secondo il suo aspetto esteriore, secondo il suo modo di vestirsi o anche secondo il suo modo di comportarsi. Perché il Balatanya ci insegna che tutte queste cose che abbiamo appena menzionato in realtà non sono parte integranti profonde della persona, anche il modo di comportarsi, anche l'azione, in realtà non delinea che tipo di persona sei, ma più che altro il Tanya ci insegna a guardare la persona nella sua identità, nella sua profondità, nella sua anima. Perché molte volte, perché l'anima è una parte di Hashem, l'anima è infinita, l'anima è divina, noi abbiamo questa anima che è dentro di noi, che ci connette con Hashem, è parte di Hashem. Però a volte la nostra anima non riesce a indirizzare il nostro corpo, il nostro fisico, la nostra parte più materiale. E allora cosa succede? Molte volte il materiale va da solo e non ascolta le direttive dell'anima. Il Tanya ti insegna di come in realtà capire che in realtà non devi guardare il corpo quello che fa, ma devi guardare l'anima della persona. E l'anima della persona è sempre perfetta. L'anima della persona è pulita, è candida, è perfetta, non fa sbagli, non fa peccati. Perché? Perché è una parte di Hashem. Allora, se noi guardiamo anche noi stessi per i nostri sbagli, allora ci demoralizziamo e non abbiamo più il coraggio di mettere a posto la nostra vita, ma se noi guardiamo noi stessi o il prossimo, per quello che in realtà siamo interiormente, per i nostri possibilità, per le nostre forze, per tutto quello che potremmo mettere in atto, per le nostre potenzialità, questo è quello che il Tanya ci insegna, di guardare l'anima e di quanto in realtà l'anima è forte. Perciò il comportamento esteriore non delinea assolutamente quello che una persona è, al contrario di quello che molte volte noi pensiamo. Guardiamo una persona di come si comporta, di come parla, che magari fa cose brutte, parla in modo brutto, e diciamo: ah, questa è una brutta persona, questo è un rascià. Invece no. Le azioni sono rascià, forse, le azioni sono brutte e cattive, ma la persona è divina. Allora, quando noi riusciamo a vedere una persona le sue potenzialità interiori e riusciamo a far capire a lui quanto in realtà ha la forza di sopraffare il suo istinto animalesco. È vero, è un continuo combattimento ed è difficile a volte, ma ce la puoi fare. Questo è quello che il Tanya dice: ce la puoi fare. Tutti possiamo diventare tzaddikim, tutti possiamo diventare persone integre. Anche se il Yetzer Hara è sempre lì in agguato, dobbiamo avere il coraggio di guardare noi stessi e di prendere le nostre potenzialità e di usarle al massimo. Vorrei leggervi adesso qualche storia molto breve del Balatanya. È così. La prima fa così. Un contadino povero una volta si avvicinò al Balatanya con un problema. Aveva perso il suo cavallo, che era essenziale per il lavoro nei campi. Qua parliamo di 300 anni indietro. Era disperato e chiese una benedizione. Il Balatanya, invece di rispondere immediatamente, si mise a riflettere profondamente. Dopo un po', benedisse il contadino e gli disse che avrebbe ritrovato il cavallo. Stai tranquillo, vedrai che troverai il tuo cavallo. Quando un discepolo che era lì, che aveva visto questa scena, chiese perché ci fosse voluto tanto tempo per dare la benedizione. Se tu volevi già benedirlo, perché non l'hai benedetto direttamente, anziché pensare, andare? Allora il Balatagna gli spiegò, quando una persona semplice vuol dire una persona che non è erudita, non è particolarmente osservante, è una persona semplice, un contadino era semplice. Quando una persona semplice versa lacrime vere, quelle lacrime salgono in cielo e causano un grande movimento. Dice il Rebbe, ho dovuto chiedere permesso per rispondere alle sue preghiere. Prima di poter dargli una benedizione, le sue lacrime erano già arrivate in cielo. Perciò davanti alle sue lacrime io mi trovavo spaesato. Era un livello così alto che non potevo dare preghiere perché le lacrime erano già, le sue preghiere, le sue lacrime, il suo desiderio erano già arrivate a Dio. Vedete? Cosa vediamo da questa storia bellissima? Questo era un contadino, una persona semplice. Sicuramente non sapeva studiare la Torah. Sicuramente non faceva tutte le mitzvot. Sicuramente quando pregava, pregava velocemente, molte parole sbagliava. Un ebreo semplice, non erudito. Però quando un ebreo semplice piange perché il suo cuore vuole avvicinarsi a Dio, allora il Rebbe dice, davanti alle sue lacrime ero spaesato, le sue lacrime mi hanno superato. Il Rebbe era, il Balatani era un tzaddik numero uno della sua generazione. Eppure davanti alle lacrime di un ebreo semplice non sapeva come giostrare. Qua vediamo la forza di ogni singolo ebreo, anche il più semplice, anche quello che non fa le mitzvot, non è capace, non sa studiare. Vedi, il Tanya ti dice guarda in te stesso, guarda la persona interiormente e non guardarlo perché lui è un contadino che a malapena sa leggere magari le preghiere. Questa è la grandezza del Tanya e del Balatania. Un'altra storia che fa così. Il Balatania fu arrestato, sapete, noi ogni anno festeggiamo quando lui venne liberato, no? Lui era stato arrestato perché divulgava, abitava in Russia, nella Russia comunista, e lui divulgava ebraismo, il che era bandito, eccetera, eccetera. Allora il Balatania fu arrestato dalle autorità russe nel 1798, accusato di fomentare ribellioni contro lo zar. Allora, durante il suo viaggio verso la prigione, si fermò in una locanda per riposare. Lì incontrò un uomo curioso, un intellettuale russo, che lo sfidò a spiegare perché gli ebrei credono che Dio sia ovunque. Voi dite sempre, Dio è ovunque, non c'è uno spazio senza la presenza di Dio. Questo russo, non ebreo, voleva sapere perché, da dove. Il Balatania prese un bicchiere, lo riempì di acqua e lo posò sul tavolo, chiedendo, dimmi, il riflesso del cielo in questo bicchiere è diverso da quello che vediamo nel cielo sopra di noi? Il riflesso è diverso? L'uomo rispose: no, è lo stesso cielo, perciò riflette quello che noi vediamo. Allora il Balatania continuò e disse: allo stesso modo, Dio è ovunque, sia nelle grandi cose, sia in quelle piccole, così come in questo bicchiere piccolo tu vedi il riflesso del cielo che è immenso, ma è quello stesso cielo, allo stesso modo anche Hashem. Allo stesso modo Dio è ovunque, sia nelle grandi cose che in quelle piccole, e come il cielo che si riflette anche nei luoghi più semplici. L'uomo fu profondamente colpito dalla saggezza del Rebbe e successivamente divenne un suo sostenitore. C'è un'altra famosa storia. Siamo la sera di Kippur. Tutti sono al tempio con il tallit che stanno pregando. A un certo punto vedono che il Balatania toglie il suo tallit, il suo sciale della preghiera, lo lascia sulla sua sedia e senza dire niente a nessuno esce dalla sinagoga. La sera di Kippur, la sera più importante, diciamo, più di preghiera. Dove andrà mai? Lo seguono alcuni dei suoi seguaci, dei Hasidim. Seguono il Balatania per vedere dove sta andando di notte. Vedono che arriva in una foresta, entra e vedono che comincia a spaccare la legna, tagliare la legna, fare un fuoco, cucinare una zuppa calda, perché in quella casa c'era una donna ebrea, che aveva appena partorito e non aveva nessuno accanto, non si sa perché, il marito non c'era, la mamma non c'era, era da sola che aveva appena partorito e piangeva di dolore, di fame. Il Rebbe era al tempio, noi sappiamo che i tzaddikim hanno visioni, riescono a vedere, sentire, percepire cose che noi comuni mortali non vediamo, non percepiamo. Perciò lui ha sentito che c'era questa donna lì da sola aveva bisogno di cure. Però ricordiamoci, siamo il giorno di Kippur. A Kippur si digiuna. A Kippur non si può tagliare la legna. A Kippur non si può accendere il fuoco. A Kippur non si può cucinare. E vediamo che il Rebbe ha fatto tutte queste cose proibite perché per salvare la vita a una mamma giovane che aveva appena partorito. E ovviamente la regola permette di dare da mangiare a qualcuno in caso di pericolo di morte, e di cucinare, di fare tutto quello che c'è bisogno. Interessante. Lui era il Rebbe. Poteva dire a uno dei ragazzini, a una delle persone del tempio, vai lì, fai cucina. No, non ha mandato qualcuno. Ha voluto andare di persona. Vedi, quando tu vai di persona, stiamo parlando del Rebbe più grande che abbiamo avuto nella storia, ok? Lui non ha voluto, ripeto, mandare qualcun altro, delegare qualcuno. C'è un ebreo che soffre, ci vado io. Perché mai devo mandare qualcun altro? Di norma, i grandi personaggi, i grandi politici, i grandi maestri, i grandi rabbini, determinate cose non le fanno magari personalmente, mandano qualcuno. L'importante è che la cosa venga fatta, lui no. Lui ci teneva di persona perché per lui ogni anima era importante, ogni individuo, ogni ebreo è importante e se c'è bisogno vado a fare cose che normalmente sono proibite, ma lo faccio perché è una mitzvah aiutare e questa mitzvah la voglio fare di persona. Vede, questo vuol dire vedere di nuovo come questo ci insegna come valorizzare il prossimo. Come dare importanza a una persona facendo determinate cose di persona, pur essendo queste cose delle cose vietate. Concludo l'ultima lezione, l'ultima storia su di lui stasera. Questa storia l'ho raccontata diverse volte, ma mi piace molto. Sempre quando lui era in prigione appunto 53 giorni, e poi quando è uscito ha scritto il Tanya, che sono 53 capitoli, ok? Allora, quando era in prigione, uno dei ministri russi non ebreo era una persona molto colta e conosceva, aveva anche nozioni di Torah. L'ho raccontata, ma la ripetiamo, va bene lo stesso. Allora, lui aveva una domanda sul Bereshit, quando Adamo ed Eva hanno mangiato il frutto proibito. Allora, lì la Torah racconta che Dio chiama Adamo e gli dice: Ayeka, dove sei? Allora la domanda che Rashi chiede, Dio ha bisogno di chiedere ad Adamo dove sei? Dio sa tutto, ovvio che sa dov'è Adamo. Allora Rashi dice sì, in realtà Dio voleva cominciare un dialogo giusto per dire qualcosa ad Adamo per non spaventarlo, che lo chiama e subito comincia a sgridarlo. È venuto a aprire un discorso. Adamo, dove sei? Come per dire, come va? Cosa fai? Dove sei? E allora, perché Adamo, appunto, già il fatto che Dio ti parla è una cosa che ti spaventa. Allora lì Adamo dice, eccomi qua. E allora lì dice, perché hai mangiato del frutto proibito, eccetera, eccetera. Perciò questo è quello che Rashi dice, per cominciare un dialogo. Benissimo. Questo russo chiede al Rebbe questa storia qua. Perché Dio dice ad Adamo, dove sei? Se sa benissimo dove sei. A quel punto il Rebbe dà questa risposta del commentatore Rashi. E il russo dice, no, 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 quello che Rashi dice, il commento alla Torah, lo so anch'io. Io voglio sapere tu maestro della Chassidut, tu maestro saggio, cos'è la tua risposta? Allora il Rebbe vede che ha a che fare davanti a una persona che non è stupida, che sa quello che dice. Allora dice così. Quando una persona arriva all'età di, e dice l'età esatta di quel russo lì, mettiamo conto 50 anni, allora questa persona deve chiedersi a Iecca, dove sei? La domanda dove sei non è una domanda geografica dove ti trovi su Google Map, è una domanda esistenziale. Ognuno di noi, ogni giorno, quando ci alziamo, e cominciamo la giornata o la sera prima di dormire, dobbiamo guardare tutta la giornata e dire dove sono, dove mi trovo, a che punto della mia vita sono arrivato. Sto andando avanti, anche se vado piano, va bene, ma sto andando avanti o sono fermo e bloccato o addirittura sto andando nella direzione sbagliata. Perché molte volte noi facciamo, ci muoviamo e non facciamo caso che magari stiamo facendo una cosa sbagliata. Magari stiamo andando percorrendo tanta strada, ma nel verso opposto. Dove sei? Dove ti trovi? A che punto sei? Ti stai guardando interiormente? Stai crescendo o stai perdendo la tua vita? Questa è una bellissima storia che, mi ripeto, mi piace molto raccontare e la racconteremo ancora tante volte, Be'ezrat Hashem, per farci capire che nella vita bisogna sempre avere controllo di noi stessi, sempre essere onesti con noi stessi e chiederci dove sono arrivato, dove sto andando. Ok, Parashah di Vaera. Vaera, cominciano le prime sette piaghe. Guardiamo l'ora. Ok, prime sette piaghe. La primissima piaga è la piaga del sangue. Praticamente Mosè, come vedremo fra poco, va a parlare con il faraone e dice: Dio mi ha mandato, lasciaci andare a servire il nostro Dio. E il faraone ovviamente non li vuole far andare. Al che, dopo tante cose, cominciano le 10 piaghe. Le 10 piaghe per convincere Faraone a farli uscire. La prima piaga, come noi sappiamo, era il sangue. Sangue che cos'era? Che è tutta l'acqua dell'Egitto, l'acqua del Nilo e tutte le acque che c'erano si sono trasformate in sangue. Non esisteva più l'acqua, l'acqua si era trasformato in sangue. I maestri ci insegnano che tutte queste 10 piaghe che noi leggiamo ogni anno e le studiamo sono un insegnamento di come noi oggi dobbiamo uscire dal nostro Egitto. Ricordiamoci, tutto quello che studiamo nella Torah è un insegnamento attuale, anche se è una storia vecchia di 3.300 e rotti anni fa. Oggi, nel 2025, la Torah è nuova di zecca, è attuale. Dobbiamo trovare gli insegnamenti attuali perché ci sono sempre. Perché anche se si parla di una cosa antica, essendo una cosa viva, è una cosa di Dio, e Dio è sempre rinnovare, noi troviamo sempre un qualcosa di attuale nella Torah. Perciò i maestri ci insegnano così come loro hanno le 10 tappe, le 10 piaghe erano delle tappe per uscire dall'Egitto fisicamente, per noi sono 10 tappe per uscire dal nostro Egitto interiore, tutto quello che ci delimita, che ci blocca, le nostre paure, insicurezze, angosce, ricordi del passato, tutto quello che ci blocca dal crescere, il famoso comfort zone, tutto quello che ci blocca dall'andare avanti, da poter abbracciare Dio. Le 10 piaghe ci portano fuori da questo Egitto interiore. Allora, cos'è l'insegnamento del sangue? Noi sappiamo, tante volte abbiamo spiegato, il sangue, l'acqua, pardon, la natura dell'acqua è fredda. Il sangue invece è il simbolo di fuoco, di calore. Quando noi ci agitiamo, facciamo ginnastica, abbiamo caldo. Perché? Perché il sangue pompa velocemente in tutto il corpo, allora cominciamo ad avere caldo. Cosa succede? Quando Mosè è arrivato a salvare gli ebrei e ha parlato con il faraone e vengo in nome di Dio, il faraone era incredulo, era un ghiaccio, era freddo, non ha considerato minimamente quello che Mosè stava dicendo. Chi è questo Dio al quale io dovrei dare retta? Io sono una divinità. Ma non soltanto il faraone, gli ebrei stessi all'inizio, poverini, dopo così tanti anni di schiavitù, anche loro non credevano in Mosè all'inizio. Perciò Mosè si trova incredulità, freddezza, apatia, ghiaccio proprio da parte del faraone, degli ebrei. Allora non capiva come deve fare. Allora Dio dice: questo è il momento di portare calore, fuoco. Il sangue che cos'era? Trasformare l'acqua in sangue, vuol dire l'acqua che di natura è fredda, ovvero apatia e incredulità, doveva trasformarsi in sangue che è calore. Allora l'insegnamento è: vuoi uscire da tutte le tue limitazioni? Vuoi sentirti più vicino a Dio? Vuoi uscire in generale dalle tue limitazioni personali? Perché sei freddo, sei apatico, non credi, hai paura? Togli la freddezza, in che modo? Inietta in te calore. Quando tu preghi, il tuo cuore si scalda. Quando aiuti il prossimo, inietti calore in te stesso e nel prossimo. Le preghiere, lo studio, qualsiasi attività della Torah porta calore nel mondo, nella persona e nel mondo, perché Torah è fuoco, Torah è vita. Allora, molte volte l'apatia va via quando abbiamo un'iniezione intensa di vitalità che ci dà la Torah. Per esempio, sentire una lezione dà una vitalità incredibile perché stiamo iniettando dentro di noi parole di Dio. E allora è ovvio che abbiamo calore. Perciò l'apatia, che è una cosa gravissima, molte volte l'apatia è peggio dell'odio. Come per esempio due amici o marito e moglie, quando c'è apatia è l'inizio della fine. Invece quando due litigano vuol dire che c'è ancora un interesse, c'è ancora qualcosa per cui parliamo, ok? Perciò l'apatia si respinge portando calore e fuoco della Torah e di Hashem. Ok, quando Mosè va dal faraone a dire facci uscire. Lui dice una sorta di verità non completa. Mosè non dice al faraone vogliamo uscire per sempre, lasciaci andare per sempre. Lui dice vogliamo andare per 3 giorni. Uscire dai confini dell'Egitto, andare nel deserto per poter portare dei sacrifici a Dio. Questa era la richiesta. Mosè non ha mai chiesto lasciaci andare per sempre. Figuratevi, tutto questo, i 10 piaghe, tutto quello che lui induriva al suo cuore era soltanto per questi 3 giorni, non neanche per l'Eterno. Se Mosè avesse chiesto facci uscire per sempre, era tutto un altro film, non esisteva neanche. Perciò la domanda è: facci uscire per 3 giorni per servire Dio? E non dice che in realtà vogliono uscire per sempre. Ecco, Dio sappiamo che ha tante lodi misericordiose e così via, ma il vero titolo di Dio è Emet. Emet cosa vuol dire? Verità. Dio è il Dio della verità. Da Dio non esistono falsità, non esistono bugie e così via. Mosè anche rappresentava nella sua generazione, oltre all'umiltà grandiosa che aveva, era Emet, era la verità in persona. Allora, qua vediamo che Dio, che è la verità, manda Mosè a dire agli ebrei una cosa e al faraone un'altra cosa. Agli ebrei dice: vi libero e vi porterò in Israele e riceveremo la Torah e così via. Invece al faraone non dice: vi libero, liberaci, dice: vogliamo andare per 3 giorni a sacrificare, a servire, a lodare Dio. Infatti, fino all'ultimo, quando finalmente alla parasha di Beshalach, tra 2 settimane, leggeremo che il faraone, dopo le 10 piaghe, non ce la fa più e manda via gli ebrei. Lui in testa sua è convinto che fra 3 giorni loro tornano. Infatti, quando dopo il terzo giorno vede che non stanno tornando, allora lui con tutto il suo esercito rincorrono gli ebrei che arrivano davanti al Mar Rosso e tutta quella storia. Perché per lui loro dovevano già tornare indietro. Perciò fino all'ultimo il faraone non sapeva che loro volevano andare via in eterno. Nessuno gliel'aveva mai detto. Allora, qua abbiamo 3 domande. Uno, perché Mosè, che è il massimo della verità, lui dice una mezza verità. Perché non ha detto che non torniamo indietro. Numero due, l'uscita dall'Egitto è stata sempre descritta con usciremo con braccio teso, con braccio forte, a testa alta. No? Allora perché uscire con una sorta di inganno? Se l'uscita dall'Egitto rappresenta la forza di Dio, la forza che gli ebrei sono usciti, ma uscire con una menzogna non è quella grande, bella cosa. Non dimostra di essere veramente grandioso, viene a diminuire un po' il miracolo, a priori, no? Perciò, perché dire mezza verità? Perché quell'uscita dall'Egitto perde di valore perché c'è scritto che siamo usciti a testa alta. La terza cosa, che cos'è? È che dire che noi usciamo per 3 giorni per sacrificare, cosa causa? Causa che gli ebrei escano con angoscia, con paura, che da un momento all'altro vengono a prenderci. Perciò loro sanno che il faraone ci sta aspettando. E noi, quando non torneremo più, cosa succederà? Sicuramente il faraone verrà a prenderci indietro, come appunto è successo. E allora, questo causa un indebolimento negli ebrei, che hanno paura. Da un momento all'altro il faraone verrà. Cosa faremo quando verrà? Ok? Parentesi. Mosè, giusto per mettere i puntini sulle U, Mosè non ha mentito. Attenzione, non ha detto torniamo dopo 3 giorni, ok? Ha detto lasciaci andare per 3 giorni a sacrificare. Che poi abbia omesso il fatto che non torneremo è un altro discorso. Perciò, se Mosè avesse detto andiamo per 3 giorni e torneremo, allora ha detto una vera bugia. Ma Mosè ha detto: dacci il permesso di andare per 3 giorni a sacrificare. E poi non ha detto torneremo o non torneremo. Poi ovviamente non sarebbero tornati, ma di nuovo non ha detto una vera e propria bugia, ha detto una mezza verità. E poi Mosè, se andiamo a vedere la sua natura, non sarebbe neanche capace di mentire. Infatti, i maestri spiegano, no? Quando Aaron, il fratello di Mosè, è morto, è stato pianto più di Mosè. Quando Mosè è morto, meno persone l'hanno pianto e per meno tempo. Quando Aaron invece è arrivato che è morto, c'è scritto che tutti gli ebrei hanno pianto la morte di Aaron. Come mai Mosè è stato un pianto meno del fratello Aaron? Sapete perché? Perché Aaron faceva la pace, sappiamo, no? La Mishnah dice che lui faceva fare la pace tra le persone. In che modo faceva la pace? Diceva delle bugie bianche. Bugie bianche, no? Le bugie kasher. andava da due persone che hanno litigato, piuttosto che da marito e moglie, non è importante, e diceva all'uno: guarda che lui si è pentito che avete litigato, ti vuole chiedere scusa, ma in realtà non era vero. Andava dall'altro e diceva la stessa cosa. Allora questi due pensavano che l'altro si vuole scusare. Quando si incontravano si baciavano, perché? Perché a base c'era una bugia bianca. E ovviamente quel tipo di bugia si può dire della mitzvah, dire quel tipo di bugia, ok? Mosè non riusciva a far fare pace tra le persone così come lo faceva Aaronne. Perché no? Perché Mosè non riusciva a dire delle bugie neanche bianche, neanche come Aaronne faceva, che è una mitzvah. Mosè era così verità assoluta che non sarebbe riuscito neanche a fin di bene dire una bugia. Ripeto, Mosè non ha detto una bugia, ha soltanto omesso una parte della verità, ma una bugia non l'ha detta. E poi comunque con chi ti inganna puoi ingannare indietro. Il faraone non aveva diritto di schiavizzare gli ebrei, comunque qualsiasi cosa per uscire era legittimo. Ok? Comunque Mosè non ha detto nessuna bugia. Ma rimane la domanda: perché? Perché mai Dio ha voluto che gli ebrei uscissero così, non in un modo al 100% kasher? Allora, ci sono tante risposte. Una risposta è che gli ebrei dovevano andare e fare in modo che gli egiziani li seguissero. Perciò se loro chiedevano permesso, non sarebbe successo. Loro dovevano andare via, far vedere che stanno scappando. E quando gli egiziani lo scoprono, cosa fanno? Come è successo appunto, dovevano inseguirli. Perché? Perché dovevano morire nel Mar Rosso. Così come gli egiziani hanno ucciso milioni di bambini annegati nel mare. Occhio per occhio, anche loro dovevano morire annegati nel mare. Perciò, rincorrendo gli ebrei che entravano nel Mar Rosso, il mare si apre, e gli ebrei vanno e gli egiziani entrano nel mare e il mare si chiude su di loro, quello era il modo di poter fare giustizia per quello che loro hanno fatto con i bambini ebrei. Questa è una delle risposte, vuol dire mi dà che neged mi dà. Stessa, non so in italiano come si dice, ma ti ripago con la stessa misura che tu, misura per misura. Ma c'è una risposta molto più profonda. Fate attenzione. Dio chiede, dice a Mosè di chiedere soltanto 3 giorni di uscire, proprio perché Dio è veramente la verità. Perché? Fate attenzione. Dio sa che il faraone umanamente, fisicamente, non ce l'avrebbe mai fatta di lasciare gli ebrei andare via. Era una cosa troppo per lui. Dio, conoscendo il faraone, sapeva i suoi limiti e sapeva che il faraone non sarebbe mai stato capace di accettare. Infatti, vedete, soltanto per quello che lui pensava fossero 3 giorni, ha distrutto l'Egitto intero. Le piaghe hanno distrutto l'Egitto, hanno ucciso tutti i primogeniti. La gente era stufa di questa cosa qua. Eppure il faraone era intestardito al massimo per 3 giorni. Figuriamoci se Mosè avesse chiesto in eterno. Perciò per questi 3 giorni neanche riusciva. E Dio ovviamente lo sapeva. Perciò, proprio perché Dio è il Dio della verità, anche con un malvagio del genere, non gli chiede un qualcosa che sa che lui non riesce a fare. Perciò gli chiede 3 giorni. Vedete il punto? Perché Hashem non ti chiederà mai un qualcosa che va al di là delle tue capacità. Ad ognuno Dio chiede quello che lui può fare. Come quella famosa storia di Reb Zusche, vi ricordate, no? Quel maestro che insegnava ai suoi alunni e diceva: sapete, il problema è che un giorno quando io arriverò in cielo dopo 120 anni, Non mi chiederanno, Reb Sushe, perché non sei stato grandioso come Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè? Perché io potrò rispondere, io non sono Mosè, io sono io. Ma il problema è che mi chiederanno e ci chiederanno, ad ognuno di noi ci chiederanno tu, perché non sei stato tu? Ti abbiamo dato tutte le capacità, le forze. Non pretendiamo che tu sia Mosè. In cielo non dicono, non pretendono che noi siamo grandiosi come Mosè. Magari ci chiedessero, perché noi potremmo dire, io non sono Mosè. Il problema è che ci chiederanno ad ognuno di noi, perché non sei stato quello che tu potevi essere. Quello che ti abbiamo dato la forza di fare, perché non l'hai fatto? E questo è il punto. Dio non chiede di essere un qualcosa che tu non riuscirai mai ad essere. E questo è il bello di Dio e della Torah. E questo che rende Hashem il massimo della verità. Che anche a un faraone, che era un rascià, una persona maligna, non da parte neanche del popolo ebraico, era un malefico. Noi parliamo tanto della Shoah, ma i numeri dei morti che lui ha fatto sono ben più di quello che la Shoah ha fatto. Eppure Dio, non dico che lo rispetta, ma prende in considerazione quello che lui umanamente non potrebbe mai accettare. Perciò non gli chiede qualcosa di impossibile, gli chiede il difficile, ma non l'impossibile. E così è quello. Ad ognuno Dio chiede, anche a un malvagio, Dio chiede quello che lui riesce e non chiede qualcosa di più per dire, ah, non ce l'hai fatta, allora ti punisco. Ok. Perciò questo ci insegna come nella vita anche noi dobbiamo pretendere o non pretendere. Ai nostri figli dobbiamo pretendere, ma solo il loro massimo. Perché anche lì pretendere bisogna. Perché quando tu hai un figlio, un alunno, chi sia, se tu non pretendi il suo massimo, non lo stai incoraggiando. Anzi, lo sta demoralizzando, declassando, fa vedere che da lui non ti aspetti tanto. Pretendere per un insegnatore, per un insegnante, per un rabbino, ripeto, pretendere è un must, è un dovere. Se ami la persona che hai davanti, devi pretendere, però devi pretendere quello che lui può, non quello che lui non può. Non puoi pretendere da una persona quello che lui non può, non è giusto umanamente, moralmente, spiritualmente, psicologicamente. Non è giusto chiedere qualcosa che lui non può fare. Perciò anche il faraone. Perciò il faraone che all'epoca era il re del mondo, come fai a distruggerlo in un modo così? Hashem non vuole distruggere il faraone, vuole soltanto educarlo. Tu dici di essere Dio? Io ti sto educando, ti voglio far vedere che io sono Dio, io comando anche su di te. Vuole fargli capire che esiste Hashem, infatti, alla fine, sì, ha distrutto l'Egitto, sono morte tante persone, perché lui era intestardito, però alla fine Dio è riuscito a far capire al faraone che io sono Dio. Però per questo, appunto, ci vogliono le 10 piaghe. E non direttamente la decima piaga. Allora uno dice, allora Dio poteva mandare a priori, poteva risparmiare un anno di povero Mosè che andava avanti e indietro a parlare con il faraone per un anno, poteva dire, mando la decima piaga. No, non è così. Perché mandare a priori la decima piaga per primo sarebbe stato anche ingiusto. Perciò Dio voleva gradualmente, Dio ha dato la possibilità al faraone, passo dopo passo, di pentirsi, di lasciarsi andare. Eppure no, il faraone non accettava. Allora, man mano, calcava sempre di più la mano, finché è arrivata l'ultima piaga che poi è riuscito. Ma se avesse fatto la decima piaga all'inizio, non sarebbe stato giusto. Non sarebbe stato giusto. Vedete, Dio prende anche considerazione anche di un malvagio. Nella giustizia, nella sua immane giustizia, immensa giustizia. Perciò tutto era graduale. Perciò Dio dice: chiedi 3 giorni. Chiedi 3 giorni. E così è anche tra noi e noi. Qua arriva il succo della nostra lezione. la parte che noi dobbiamo sentirci dire. E questo è anche quello che succede tra noi e noi stessi. Vogliamo avvicinarci a Dio, vogliamo essere persone migliori, vogliamo intraprendere la Torah e le mitzvot, non dobbiamo farle di colpo, in un modo brusco, da domani faccio dalla A alla Z. Non è questo il modo. Bisogna farlo graduale, cominciamo con piccoli passi e poi andiamo avanti. Io sempre dico alle persone, quando cominciano a mettere tefillin ogni giorno, non fate tutta la preghiera, perché poi dopo una settimana vi stancate. Cominciate a fare una paginetta di preghiera. Poi quando la sapete leggere bene, magari potete aggiungerla più avanti, ma piano, passo dopo passo, perché sennò diventa brusco e violento. Classico esempio che voi conoscete, che faccio sempre, qual è? Il bicchiere di un buon Chianti. Un buon Chianti non si beve così come un bicchiere di acqua, come la Coca-Cola. Un buon Chianti va assaporato, annusato, goduto, goccia per goccia. È così anche con le mitzvot. Deve essere un piacere, deve essere un godimento. La notte, quando andiamo a dormire, non vedo l'ora di svegliarmi domani mattina per mettere tefillin, e non, oh, domani devo mettere tefillin ancora per mezz'ora, un'ora, e chi ha voglia. Deve essere veramente un qualcosa di dolce, assaporarlo goccia, goccia per goccia, altrimenti ci spaventiamo. E idem verso i nostri figli. Bisogna fare un investimento a lungo termine, appunto, ragion per cui le piaghe durano un anno. Rompere è molto facile, no? Ricostruire è difficile. Non puoi rompere un rapporto, perché poi rimetterlo a posto diventa molto difficile. Non rompere tra te e Dio, non fare cose brusche, perché poi ti allontani e ti stanchi. Voglio raccontarvi una storia di questo ebreo osservante che porta il nipote non osservante, perciò il nonno è arrivato forse da Auschwitz e comunque lui era osservante in America. E una volta che è arrivato in America, all'inizio si sono persi un pochettino i figli, un pochettino di meno, e il nipote ancora di meno. Questo nonno porta il nipote, che non era più molto osservante, a prendere una benedizione dal Rebbe prima del suo bar mitzvah. È un'altra storia, non è quella che ho già raccontato una volta. Allora il Rebbe gli chiede al bambino: che sport ti piace? E lui, da bravo americano, dice: il baseball. E dimmi, quando vai allo stadio, chi vince? Direbbe di chiedere, no? Chi vince quando vai a vedere le partite di stadio di baseball? E allora il ragazzino risponde: beh, dipende. Chi si impegna di più e gioca meglio, vince. Non c'è una regola chi vince sempre. Se ti impegni e giochi meglio, vinci. Allora il Rebbe, che ovviamente sapeva la risposta, ma voleva che lui la dicesse, dice: ricordati di questo insegnamento che tu hai dato. Vince sempre chi gioca meglio, chi si impegna. E poi dice: ricordati, tu, ognuno di noi è una palla, la palla da baseball, che oscilla tra le mani, così come la palla viene buttata da un posto all'altro. Tu, ognuno di noi è come una palla che oscilla da una mano all'altra, dalle mani degli Yetzer Tov, dell'istinto al bene, alle mani degli Yetzer Hara, dell'istinto al male. E non è forse questa la verità? Noi siamo come una palla. Adesso siamo nelle mani dell'istinto buono e facciamo buone cose. Dopo 5 minuti, 10 minuti, ci viene l'istinto al male, facciamo qualcos'altro. Oscilliamo. E l'anima buona, l'anima cattiva, l'anima divina, l'anima animalesca, no? Oscilliamo tra uno e l'altro. Non siamo sempre male, non siamo sempre bene. Allora Rebbe dice: ricordati che sei una palla che oscilla da una all'altra, a volte ti senti bloccato, e perdi la speranza. Ricordati che quello che mi hai detto oggi nello sport, chi si impegna di più vince. Ed escono dalla stanza del Rebbe. Passano 5 anni da quell'incontro. Cosa succede? Tutta la classe di questo ragazzino, del nipote, vince un viaggio per andare a vedere una partita di baseball. E i genitori di questo ragazzo qua, che ancora un pochettino erano osservanti, dicono: tu non puoi andare, è Kippur. La data di questa partita è Yom Kippur. Come puoi pretendere? Anche noi che non siamo più osservanti come il nonno, ma Yom Kippur! Ma il ragazzo dice: io voglio andarci lo stesso, non mi interessa. Non mi interessa. Shabbat, Kippur, voglio andarci lo stesso. Cosa succede? Sentite la storia. La sera prima di partire, l'indomani c'era la partita, eccetera, si trova a casa di un amico a guardare una partita di baseball. Ok? Cosa succede? Succede che la squadra più debole vince. Come dire, Milan Triestina, non so neanche, sparo un nome, non conosco il calcio. La squadra più debole vince contro il Milan o l'Inter. Cosa succede? Il telecronista dice: questo è il bello dello sport. Chi più si impegna vince. Non è detto che per forza la squadra forte debba sempre vincere, ma vince chi si impegna di più. Il ragazzo, mi è venuta la pelle d'oca, vi assicuro, soltanto al pensiero. Il ragazzo che sta ascoltando il telecronista si ricorda 5 anni fa questo incontro con il Rebbe, e il Rebbe gli ha detto: ricordati quello che tu mi hai detto, che vince chi si impegna di più. E il ragazzo si ricorda di questo momento qua e ha detto: non parto, non voglio partire. Perché? Perché? Perché io sono un ebreo e un ebreo a Yom Kippur non viaggia. Ricordati di dare il tuo massimo per vincere. Ricordati che sei sballottolato tra il bene e il male, tutte queste cose gli è venuto in mente e ha detto: come faccio a farmi prendere dal male? Ho promesso al Rebbe che mi ricorderò sempre questa storia. Vedete, il Rebbe, quel giorno che erano da lui, non gli ha parlato di cose spirituali, anima, questo e quest'altro, Kabbalah, Talmud, ma gli ha dato un semplice messaggio. Perché più di quel semplice messaggio, che tra l'altro gli ha salvato la vita, in quel momento questo ragazzo non era pronto. Il Rebbe capisce a ogni persona cosa dire, come dire, quando dire. In quel momento lì, 5 anni prima, il ragazzo doveva soltanto sentirsi dire: ricordati chi sei, ricordati che verrai preso tra il bene e il male, e ricordati che chi si impegna di più vince. Vuol dire che tu puoi vincere ogni situazione difficile, anche spiritualmente parlando, come questa di rinunciare ad andare a vedere una partita. Per un ragazzo di 17-18 anni è difficile, specialmente quando tutti gli amici vanno, quando sei uno sportivo. Kippur. Allora Rebbe in quel momento gli ha iniettato un qualcosa su misura per lui, che anche dopo 5 anni se l'è ricordata. Era una frase: ricordati che puoi vincere te stesso, che se ti impegni puoi vincere il male che ti sta risucchiando. E così anche noi con noi stessi, anche noi con il prossimo. Dobbiamo esigere, sì, prima l'abbiamo detto, devi esigere, ma devi esigere il possibile e non l'impossibile. Infatti Hashem agli ebrei dice una cosa, ma al faraone dice un'altra. A loro dice: vi salverò. Al faraone dice: 3 giorni. Perciò qua vediamo che l'insegnamento era questo, perciò non c'era una bugia. Semplicemente Dio stava prendendo il faraone a modo suo, goccia per goccia. Lo stava non poteva chiedere un qualcosa che sapeva che il faraone non riusciva ad accettare. Il secondo insegnamento è, con questo concludiamo, Dio li fa uscire, come abbiamo detto, con la paura, no? Escono e hanno paura che da un momento all'altro arriva il faraone, come appunto è successo, per insegnare che, come appunto dice il Tania, non siamo perfetti. Dentro sì, siamo perfetti, ma fuori, l'esteriore no. Nel cuore abbiamo desideri proibiti, ma ci tratteniamo. Dio non vuole che tu non hai neanche il desiderio proibito, non esiste. Il tzaddik non ha il desiderio peccaminoso. Noi abbiamo desideri peccaminosi. Semplicemente dobbiamo resistere, dobbiamo trattenerci, ma non vuol dire che non dobbiamo neanche, magari non avessimo, ma non è questo il nostro ruolo. Noi abbiamo desideri peccaminosi, ma dobbiamo trattenerci, questo sì. Nel cuore sì, ma nell'azione no. Perciò ci tratteniamo, perciò c'è questo tira e molla. Scappiamo dal male, ma lui ci rincorre. Questo è normale, questo è il vero uscita dall'Egitto, questo è il vero piacere di Dio. Cos'è il piacere di Dio? Cos'è l'uscita dall'Egitto oggi? Cos'è il piacere di Dio quando vede i suoi figli? Vede che anche se abbiamo un desiderio veramente di fare qualcosa di proibito, ci tratteniamo. Quando tu riesci a trattenerti per Dio in quel momento, salta di gioia. Perché trattenersi fa in modo che la presenza di Dio si possa emanare, e questa è una cosa cabalistica, che la presenza di Dio si emana totalmente nel mondo intero quando noi riusciamo a trattenerci dai nostri desideri peccaminosi. Perciò hai desideri peccaminosi, non devi sentirti in colpa, devi semplicemente rafforzare te stesso a non cadere nella trappola, a non fare. Fra un secondo avrai un altro desiderio, sappilo, è così, ma non farlo. Quella è la vera vittoria, non fare la cosa che desideri fare. Perciò non c'è un'armonia interiore tra bene e male, ma è sempre un combattimento, proprio quello che il Tanya dice. Non esiste non avere istinto animalesco, però bensì esiste. Ce la posso fare, mi trattengo. Sarà difficile, ma mi trattengo. Che ognuno di noi prenda in questa serata così importante della dipartita del Balatania, che ognuno di noi prenda una piccola mitzvah. La grande mitzvah è prendere su te stesso la responsabilità di conoscere te stesso, di conoscere la tua anima, di vedere quanto sei forte. Prendi su te stesso l'impegno di seguire settimanalmente le registrazioni del Tanya e ti aiutano a capire chi veramente sei, quanto sei veramente forte. E prendiamo una piccola mitzvah. Io un mese scorso avevo chiesto che cercavo 5 ebrei che prendessero l'impegno di mettere tefillin ogni giorno. E se non ce l'hanno, abbiamo dei donatori che li possono anche regalare un paio di tefillin. Ho trovato intanto a Roma un ebreo che sono già 2 o 3 settimane che sta mettendo i tefillin ogni giorno. Lui me ne mancano 4. Se poi arriviamo a 10, meglio ancora. Se c'è qualcuno qui che sta ascoltando, che è di madre ebrea e vuole mettere tefillin ogni giorno, gli potrò spiegare come si mettono, cosa vuol dire, lo potrò aiutare in tutto quello che c'è bisogno. Soltanto contattatemi. E andiamo avanti a allargare il numero delle persone che mettono i tefillin. Perciò con questo, quando una persona fa una piccola mitzvah, con questa piccola mitzvah potremo uscire dal nostro Egitto interiore, dal nostro Egitto personale, per poi arrivare ad uscire dal vero Egitto, perché noi stiamo ancora aspettando di uscire. Aspettiamo Mashiach che ci porti fuori alla redenzione finale. Perciò cominciamo ognuno di noi a uscire dai propri limiti facendo quel una mitzvah in più. Una donna può ha le sue mitzvot, che sia le candele di Shabbat, che sia il kasher, che sia qualche altra, qualsiasi cosa che non facciamo, se cominciamo a farla, vediamo che siamo un passo in avanti a uscire dalle nostre angosce e dai nostri limiti. Possa Hashem, in questa serata così importante, se volete prendere una decisione, adesso è il momento, stasera e domani, che è il 24 di Tevet, che è il giorno appunto del Balatania, possa Hashem, in questo giorno così particolare, benedirci a tutti quanti di riuscire a capire quanto valiamo e di conseguenza riuscire a prendere una decisione pratica per fare una mitzvah pratica per andare in avanti. Grazie dell'ascolto, condividete con i vostri amici questa lezione e che Hashem ci benedica a tutti quanti. Shabbat Shalom, vi amo dal profondo del cuore. Ogni bene. Sigla! Sigla! Dovrei mettere qua qualcuno che mi mette la sigla in modo automatico, però va bene così. Questo è il bello della diretta. Quale mettiamo? Ah, Raktov! Ecco, mettiamo questa. Hashem Baraka.